Allora iniziamo con un breve momento di silenzio, così ci raccogliamo e cambiamo registro.
Saranno sconvolte.
allora vedranno il figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi, alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscono in dissipazioni, ubriachezze, affanni della vita, e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso. Come un laccio, infatti, esso si abbatterà soprattutto coloro che abitano sulla faccia della terra. Vegliate in quel momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al figlio dell'uomo. Vi leggo anche il tratto che è saltato, perché ci può essere utile per capire bene il senso di questa preparazione, perché parla dei segni, e dice così: guardate il fico e tutte le piante, quando già si fiorano, guardandoli capite da voi stessi che ormai l'estate è vicina. Così pure, quando voi vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. In verità vi dico, non passerà questa generazione finché tutto ciò sia avvenuto. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Poi continua: state attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze, eccetera, il testo che abbiamo dato. Queste formule del Vangelo di Luca sono proprio di quel linguaggio apocalittico di cui abbiamo parlato, cioè c'è stato un accenno questa mattina, quando glielo davamo appunto con Sergio, questo linguaggio apocalittico che utilizza proprio delle formule che erano tradizionali, che riguardavano eventi cosmici, ma per esprimere eventi storici. Questo è un punto importante da tenere presente: le stelle, i cieli, le stelle, la luna, il sole, erano simboli di divinità, cioè utilizzavano queste forme per indicare i poteri umani presuntuosamente divini, o meglio, cioè per indicare gli dèi a cui gli uomini si affidavano. Quindi anche queste formule che cadono le stelle, così, sono proprio rivolgimenti culturali e religiosi che avvengono. Non si riferiscono a eventi cosmici. Quindi sono queste formule simboliche proprio tipiche del linguaggio apocalittico. Erano formule che venivano utilizzate, si trovano in tanti. In quel tempo c'era una grande letteratura apocalittica, sia nell'ambito ebraico che nell'ambito dei popoli vicini. E oggi, come sapete, c'è stato un revival di studi sull'apocalittica di quel tempo, proprio anche nell'ambito profano, proprio della ricerca di questa letteratura e approfondimenti, soprattutto dopo la scoperta di Qumran, c'è stato proprio uno sviluppo degli studi dell'apocalittica di quel tempo. Quindi è letteratura che oggi viene molto studiata, così proprio per capire che cosa pensavano e a che cosa si riferivano. Quindi adesso qui non pensate quindi ad eventi cosmici, ma ad eventi storici, relativi alla religione, al modo di pensare il mondo, al passaggio, al cambiamento che stava avvenendo. E ripeto, questo discorso che qui è inserito, cioè che Luca, cioè noi lo leggiamo staccato, ma nel Vangelo di Luca è inserito nel discorso relativo a Gerusalemme e quindi alla religiosità ebraica. Forse è opportuno leggere qualcosa relativo a questo discorso, perché è sotto così. Mentre alcuni parlavano del Tempio e delle belle pietre e dei doni votivi che lo adornavano, Gesù disse: verranno giorni in cui tutto quello che ammirate non resterà pietra su pietra che non venga distrutta. Gli domandarono: Maestro, quando accadrà questo? E quale sarà il segno che ciò sta per compiersi? Allora rispose: guardate di non lasciarvi ingannare, molti verranno sotto il mio nome dicendo sono io e il tempo è prossimo, non seguiteli. Quando sentirete parlare di guerre e di rivoluzioni non vi terrorizzate, devono infatti accadere prima queste cose, ma non sarà subito la fine. Poi disse: si sciolerà popolo contro popolo, regno contro regno, e così e tutto è. Sarete traditi persino. Ma quando vedete Gerusalemme circondata da eserciti, sappiate che la sua devastazione è vicina. Allora coloro che si trovano in Giudea fuggono ai monti, coloro che sono dietro la città se ne allontanino. E quelli in campagna non tornano in città, saranno infatti giorni di vendetta perché tutto ciò che è stato scritto si compia. E poi continua: guai alle donne incinte in quel tempo, eccetera, cadranno figli di spada, Gerusalemme sarà calpestata dai pagani finché i tempi dei pagani siano compiuti. E poi allora lì riprende: vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, ma appunto come simboli delle potenze divine, cioè di quelle che venivano considerate potenze divine, quindi. Cioè riguarda la fine di una fase della storia del popolo ebraico e quindi del mondo mediterraneo che era coinvolto di questi eventi. Quando Luca scriveva, questo lo dico per ambientare in modo che vi rendiate conto, quando Luca scriveva, è quasi certo che già era caduta, già Gerusalemme era caduta, c'era stata già la distruzione del 70. Ma poi sapete che poi sono continuate le difficoltà, le rotture, il tempio non è stato ricostruito e c'è stata ancora la rivolta del secolo successivo, il 135, con la deportazione, fino, come sapete, fino al secondo dopoguerra del secolo scorso, quando appunto ancora è stato ricostruito il popolo di Israele, ha avuto la terra per la decisione dell'ONU, ha fatto tutto. Quindi sono eventi storici che vengono descritti con questa terminologia di tipo apocalittico, sembra coinvolgere fenomeni, ma sono simbologie appunto relative ai cambiamenti religiosi e culturali. Questo serve così perché vi rendiate conto del modo di scrivere queste cose e quindi delle formule che vengono utilizzate. Adesso io credo che sia opportuno invece per noi fare una riflessione sulla nostra crisi, sul passaggio storico che noi stiamo vivendo. perché ci sono questi fenomeni di cambiamenti profondi, di sconvolgimenti, ci sono, quindi la storia umana è fatta di questi eventi che si susseguono, che richiedono il riconoscimento dei segni e le decisioni opportune. Qui Gesù dà alcune indicazioni riguardo a quello che stava accadendo, che ricordate che in Luca queste parole di Gesù vengono precedute un po' tempo prima, quando Gesù arriva a Gerusalemme, quindi dopo una settimana, cioè qualche giorno prima di questo discorso, che Gesù entra a Gerusalemme, e quando quando fu vicino, leggo il capitolo 19 di Luca, quello che abbiamo letto è il 21, allora poco prima c'è la narrazione dell'arrivo di Gesù a Gerusalemme. Quando fu vicino alla città, alla vista della città, pianse su di essa, dicendo: se avessi compreso anche tu in questo giorno la via della pace, ma ormai è stata nascosta ai tuoi occhi. Giorni verranno per te in cui i tuoi nemici ti tingeranno di trincee, ti circonderanno e ti stringeranno da ogni parte, abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra, perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. Queste parole appunto riflettono già il modo di interpretare gli eventi, cioè non pensate, almeno non interpretate questa formula come se la caduta di Gerusalemme sia stata una punizione, perché anche se queste erano le categorie che allora non solo gli ebrei, ma anche gli altri popoli utilizzavano per interpretare la storia. Cioè, che ciò che accadeva, voi sapete, questo era comune, ciò che accadeva sulla terra, anche nel mondo romano, veniva considerato come una conseguenza di eventi che coinvolgevano il cielo, gli dèi, le forze celesti. Rendetevi conto di questo orizzonte di interpretazione. Oggi noi non interpretiamo più così quegli eventi storici, ma come eventi che hanno le proprie regole, le proprie dinamiche, ma che hanno attori, che hanno gli attori come gli uomini, le persone umane, i popoli. Non è riflesso di eventi celesti. E tutto questo, come sapete, fa parte di quel processo che è chiamato secolarizzazione, che è una parte di un processo ancora più ampio, che viene detto desacralizzazione. Cosa vuol dire? Lo spiego adesso per proprio vi rendete conto dei cambiamenti culturali. Ne avevo parlato questa mattina in rapporto agli eventi, cioè a ciò che noi oggi stiamo vivendo. Qui è ciò che hanno vissuto questi popoli, per cui vedete anche Luca raccontando questi eventi che erano già accaduti quando Luca racconta. Però Luca qui racconta utilizzando il linguaggio apocalittico che era in uso al tempo di Gesù. E qui siamo già, sembra almeno che Luca abbia scritto verso gli anni 80. Quindi 50 anni dopo la morte di Gesù, quindi Gesù è morto nel 30, quindi il 7 aprile, secondo questi calcoli che fanno, alcuni dicono nel 33, ma diciamo, il 30 sembra l'anno più sicuro, il 30 di quell'era volgare che è stata fissata nel secolo V, quindi allora perché vi rendiate conto bene dei cambiamenti culturali profondi. Ecco, se oggi dovessimo scrivere, parlando di cambiamenti culturali accaduti nel secolo, noi non utilizzeremo più questa terminologia apocalittica, cioè che coinvolge le metafore del cielo e della terra, sì. Anche noi utilizziamo la formula, la utilizziamo anche noi, quella che dice moriranno di paura, no? Lo usiamo anche noi la formula, il morire di paura. Ma è una metafora, capite? Non è che si muore di paura. Però, oppure,
come? Qualche
volta.
Va bene. Sì, utilizziamo perché noi sì. Delle formule così che coinvolgono il mondo intero, ma sono le metafore che sono rimaste nel, ma di per sé loro lo utilizzavano proprio per descrivere eventi storici. Allora anche quella formula che ho letto adesso nel capitolo 19, abbatteranno te e quei figli dentro di te, non ti lasceranno in te pietra su pietra, perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. Ecco, in ogni caso anche questa formula non deve essere interpretata nel senso di una punizione, ma di una conseguenza delle scelte storiche. Facilmente il tempo di Gesù interpretavano come punizione, perché così includevano appunto nella nostra prospettiva, le interpretiamo come una conseguenza delle scelte storiche compiute. Cioè, come dire, ecco, se per esempio avesse raccolto la proposta di Gesù di una conversione, di un cambiamento di vita, proprio vivendo la storia secondo quell'atteggiamento di amore, di misericordia, di dinamiche di fraternità che Gesù proponeva, ecco, gli eventi storici sarebbero preceduti in modo diverso. Cioè, questo io credo lo possiamo dire. Cioè, non ci sarebbe stata la rivolta del 66, quando il gruppo di Galilei si rivoltarono a Romani in occasione di una raccolta delle tasse. In occasione appunto di questo ci fu la rivolta che poi esplose e gli eserciti romani che stavano in Siria, perché a Gerusalemme, in Galilea, c'era una piccola guarnigione di romani, di soldati romani, che erano prevalentemente però soldati locali, guidati da soldati romani, che non davano neppure sempre molto affidamento, mentre il grosso dell'esercito stava in Siria. E quando nel 66 scoppiò la rivolta, l'esercito scese e dove passava distruggeva tutto. Passavano a Qumran, vicino al Mar Morto, scesero verso Gerico, la comunità di Qumran fu distrutta, sono rimaste solo le cose che sono state scoperte dal 48 in avanti, questa comunità che aveva una grande biblioteca, come sapete, aveva. È stato scoperto solo recentemente, hanno distrutto tutto e poi salirono da Gerico su verso Gerusalemme e nel 70 appunto giunsero a Gerusalemme e distrussero il tempio. Ora, anche questi eventi storici possiamo dire che hanno un rapporto con la modalità di vita, con la concezione l'atteggiamento che avevano assunto nei confronti dei romani, il modo come vivere, questa connessione si può capire. Quindi vedetelo sempre all'interno di processi storici. La Bibbia, anche nel precedente evento, tutto, invece interpreta gli eventi introducendo le decisioni di Dio nei confronti degli uomini. Insisto su questa differenza perché il processo a cui mi sono riferito di desacralizzazione consiste proprio in questo, che prima nella cultura umana, quindi questo vale per tutti, non solo per gli ebrei, tutto ciò che accadeva sulla terra, dalla nascita dell'erba, degli alberi, degli animali, tutto veniva attribuito ad eventi celesti, ad azioni di essere celesti. Gli stessi fenomeni fisici, la pioggia, la grandine, il fulmine, no? Veniva attribuito ad esseri celesti, o trascendenti, o angeli, o spiriti, secondo anche le malattie umane venivano attribuite a te. Io insisto spesso su queste cose perché ci rendiamo conto del significato che le formule che vengono utilizzate hanno. Ora, noi oggi viviamo tutti questi eventi in altro modo, cioè come conseguenza delle scelte che gli uomini fanno. Adesso per esempio per gli altri tutto il problema ecologico, no? Cioè delle conseguenze che hanno le scelte che gli uomini fanno per le industrie di emissione di anidride carbonica nell'aria, nei profitti di cambiamenti profondi che avvengono in ordine climatico e così via, ma poi lo sfruttamento della terra, tutto questo pone dei problemi nuovi, ma le conseguenze non richiedono interventi di esseri celesti che puniscono le agire degli uomini o modificano, quindi sono conseguenze umane. Che cosa consegue da tutto questo? La responsabilità storica delle scelte che noi compiamo. Cioè, proprio le scelte, quindi non pensate semplicemente alle grandi scelte industriali dell'uso delle materie, no, pensate alle scelte dei rapporti umani, il modo di vivere le relazioni, di impostare le dinamiche sociali, di interpretare e quindi di favorire determinati fenomeni storici di violenze, di guerre, le scelte degli armamenti, che è uno per esempio dei fenomeni più sconcertanti che oggi l'umanità sta realizzando, per cui di qui a qualche secolo ci attribuiranno a questa generazione proprio incoscienza il fatto che disperdono energie enormi, ricchezze proprio immense, quando ci sono popoli che soffrono la fame, quando ci sono crisi di tipo economico, sì, però spese enormi vengono fatte per gli armamenti, no? Così, ora sono queste scelte di cui dobbiamo sentire la responsabilità, perché le conseguenze derivano da tutto questo, non è che intervengono altri che debbano punirci per questo motivo, ci puniamo noi stessi da soli. Non so se è chiaro questo discorso, insistito un po' su questo aspetto, perché adesso non leggiamo questi eventi, cioè queste pagine, ecco, perché parliamo della venuta di Dio. Avvento indica venuta di Dio, e noi leggiamo queste cose proprio nella prima domenica di Avvento, che dal punto di vista liturgico è la semplice preparazione al Natale, cioè, ma che vuole sviluppare un determinato atteggiamento interiore che è il riconoscimento dell'azione di Dio nella storia degli uomini, ma non nel senso sacro. Il processo di disacrazione, come ho detto prima, consiste nel fatto di non attribuire più gli eventi della creazione e della storia ad esseri celesti, ma a delle scelte che gli uomini compiono, ma sono scelte che riguardano l'accoglienza della forza creatrice della presenza di Dio nella nostra vita, cioè dell'accoglienza di quella energia che ci consente di vivere gli eventi storici in un modo autentico, di favorire dinamiche nuove nella storia, di giungere a forme nuove di fraternità, a forme nuove di giustizia, a forme nuove di misericordia, cioè sono questi eventi umani. Allora noi che crediamo in Dio, cioè che crediamo che esista, come dicevo questa mattina, un bene, ci ha realizzato una forza di vita che può esprimersi nella nostra esistenza. Allora attendere Dio che viene significa vivere l'atteggiamento interiore così da consentire che la forza del bene diventi in noi amore, che la forza di giustizia diventi in noi progetto di fraternità, che la forza della vita diventi doni reciprochi che ci consegniamo gli uni gli altri ogni volta che ci incontriamo, che viviamo relazioni e così via. Cioè, è quindi qualcosa che coinvolge la nostra responsabilità perché la storia umana proceda secondo giustizia, nella pace e quindi nella fraternità, nell'armonia. E questo è il senso. Capite quindi che siamo coinvolti nella nostra responsabilità, in modo che anche su noi Dio, Gesù potrebbe piangere e dire: giorni verranno per te in cui i tuoi nemici ti cingeranno di trincee, non lasceranno pietra su pietra perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. Cioè, le opportunità, le occasioni, in greco c'è quel termine che viene il kairos è il singolare, kairoi è il plurale. Ecco, non hai riconosciuto i tempi propizi, le occasioni di svolta, le occasioni di conversione, le occasioni per fare scelte di pace e non di guerra, per fare scelte di giustizia e non di egoismo e così via. Questo è il senso. Noi attendiamo l'azione di Dio, ci prepariamo, vogliamo ogni giorno sviluppare questo atteggiamento per accogliere, per far sì che la forza della vita in noi fiorisca in modalità nuove di fraternità, di giustizia, di condivisione, di misericordia, di perdono dei peccati dei fratelli, così via. Cioè per un mondo nuovo, il regno di Dio che viene, come questa mattina abbiamo più volte ricordato. So se è chiaro questo discorso, non capite? Quindi è una cosa che ci riguarda. Adesso non potete pensare a Gerusalemme, sì, ma questo è avvenuto tanto tempo fa, è ciò che accade oggi che dobbiamo riconoscere e capire, così da decidere coerentemente. Possiamo riflettere un po' insieme su questo?